Di che anno sei? 10 puntate per giocare con gli anniversari che cadono in questo 2026. Tra pecore, musica, moda, televisione, viaggi spaziali, un racconto di storie più o meno recenti in ordine sparso.
Buongiorno a tutte e a tutti da Alba Solaro e bentornati a Di che anno sei. Oggi ci occupiamo di un anniversario che, per così dire, frivolo, che però ci insegna che spesso anche le cose frivole, anche dietro alle cose più frivole, apparentemente frivole, ci sono poi storie che non lo sono affatto. Parliamo di una cosa che venne definita a un certo punto come la più importante dalla scoperta della bomba atomica in poi. A dirlo era stata una signora che si chiamava, non c'è più, Diana Vreeland. Nel mondo della moda viene venerata come una delle più grandi maestre di stile che ci siano mai state, tant'è che il suo soprannome era l'imperatrice della moda. Ebbene, Diana Vreeland, quando venne scoperta da Harper's Bazaar, una rivista che è stata, come dire, influente almeno quanto Vogue, Diana, insomma, era giovanissima, era una festa, ballava e aveva indosso un bellissimo abito di Chanel e dei redattori, delle persone di Harper's Bazaar la notarono e le offrirono di scrivere per la rivista, e lei si inventò una rubrica che è diventata storica. La rubrica si chiamava Why Don't You? Perché non provi a mettere questo? Perché non provi a mettere quello? Erano tutti consigli di stile molto spregiudicati per l'epoca, parliamo del dopoguerra, e fu proprio lei, Diana Vreeland, a introdurre le signore americane a questo capo che, come ha detto una volta lei, era la cosa più importante dopo la bomba atomica. She was afraid to come out of the locker. She was as nervous as she could be. She was afraid to come out of the locker. She was afraid that somebody would say, 2, 3, 4, tell the people what she wore. It was an itsy bitsy teeny weeny yellow polka dot bikini that she wore for the first time today. An itsy bitsy teeny weeny yellow polka dot bikini, so in the locker she wanted to stay. 2, 3, 4, stick around, we'll tell you more. She was afraid to come out in the open, and so a blanket around her she wore. She was afraid to come out in the open, and so she sat bundled up on the shore. 2, 3, 4, tell the people what she wore. It was an itsy bitsy teeny weeny yellow polka dot bikini that she wore for the first time today. An itsy bitsy teeny weeny yellow polka dot bikini, so in the blanket she wanted. Stick around, we'll tell you more. Now she's afraid to come out of the water, and I wonder what she's gonna do. Now she's afraid to come out of the water, and the poor little girl's turning blue. 2, 3, 4, tell the people what she wore. It was an itsy bitsy teeny weeny yellow polka dot bikini that she wore for the first time today. An itsy bitsy teeny weeny yellow polka dot bikini, so in the light. Era Brian Hyland, cantante di cui come dire non si è non ci si ricorda particolarmente, se non proprio per questo pezzo anni 60 che celebrava appunto questo bikini giallo a pois di cui la fanciulla che lo indossava si vergognava, non riusciva a venire fuori dall'acqua perché era imbarazzatissima dal bikini, perché all'epoca il bikini era ancora, diciamo, abbastanza poco visto, poco frequentato sulle spiagge in tutto il mondo. Qui siamo in America, ma lo stesso voleva anche in Italia. Infatti la canzone venne portata anche in Italia da Dalida col titolo Pezzettini di bikini, e anche lì nel testo si giocava con l'imbarazzo appunto della persona che lo, della donna che lo indossava, che aveva un po' il timore di venire fuori dallo spogliatoio. Insomma, avrete capito a questo punto che il bikini è il nostro festeggiato di oggi. Celebra ben 80 anni perché il bikini è nato esattamente il 5 luglio del 1946, e quando è nato ha fatto molto molto scandalo. Nel 1946 la guerra era finita da poco e il mondo aveva ovviamente molta voglia di lasciarsi, come dire, tutti i ricordi della guerra alle spalle. Per capire da dove salta fuori il bikini non dobbiamo andare in America, però, anche se io a lungo ho pensato che fosse un'invenzione californiana, comunque americana, invece bisogna andare in Francia. Allora, in Francia Louis Réard era un signore nato a Lille nel 1896, era un ingegnere automobilistico, aveva giustamente scommesso all'inizio del secolo scorso sul fatto che lavorare nel settore automobilistico garantiva un futuro. Poi però è successo qualcosa che gli ha fatto cambiare strada. Intorno al 1940, quindi durante l'occupazione nazista della Francia, Réard ha ereditato il negozio di lingerie di sua mamma, negozio che si trovava a Parigi, a pochi metri dal celebre Folies Bergère. Le Folies Bergère è questo famoso music hall dove si esibivano le ballerine seminude. Ecco, bisogna ricordare che fino ad allora i costumi a due pezzi nel mondo erano legati appunto al mondo dello spettacolo, quindi fra l'altro, insomma, alle Folies Bergère negli anni 20 c'era stata la meravigliosa Josephine Baker con un due pezzi molto famoso, perché la parte sotto era un gonnellino tutto fatto di banane e lei scendeva da una finta palma vestita appunto con questo bikini di banane, e in questo modo si divertiva a prendere in giro, a sfottere la cultura colonialista e soprattutto poi gli stereotipi sul corpo delle donne africane. Però diciamo che i due pezzi, i costumi da bagno a due pezzi, li troviamo anche nell'antichità, perché a Pompei per esempio c'era questa famosissima statua di Venere ritrovata che aveva indosso proprio un costume in due pezzi in oro, proprio in lamina d'oro. E poi ancora più celebri sono i mosaici di Piazza Armerina in Sicilia, dove ci sono le famose bikini girls, così vengono chiamate dagli inglesi, che sono queste ragazze in costumi a due pezzi che giocano con la palla. E quindi però questo ha portato gli storici a stabilire che nell'antichità il costume a due pezzi c'era, ma era sostanzialmente riservato alle attività sportive. We'll be right back. loro erano le Bikini Kill di Kathleen Hanna, il gruppo forse più famoso di tutto il movimento delle Riot Girls. Allora, tornando al nostro signor Rear, che da esperto di auto passa alla lingerie, comincia anche a collaborare con le Folies Bergère, che erano appunto lì a pochi metri dal suo negozio, e come molti francesi d'estate andava in Costa Azzurra. Ed è proprio qui, sulla spiaggia di Saint-Tropez, che una volta nota una cosa che gli accende una scintilla. Cosa nota? Che le signore in spiaggia tendevano ad arrotolare i bordi dei loro costumi per alzare la linea dell'abbronzatura. Quindi questa cosa lo fa pensare. Bisogna anche ricordare che all'inizio del secolo scorso la storia, diciamo, dei costumi da bagno femminili è molto, come dire, è particolare, perché all'inizio del secolo ancora erano costrette le donne a entrare in mare completamente vestite, cioè i costumi erano dei due pezzi, però erano totali, cioè tutte le gambe, tutte le braccia erano completamente coperte, quindi entravano in acqua con non so quanta stoffa addosso, che ovviamente appena si bagnava pesava, insomma diventava difficilissimo godersi il mare, non dico poi nuotare. E infatti poi arrivò Annette Kellerman, che era una nuotatrice sportiva, la quale indossò per una gara un modello brevettato da lei, che era un costume senza, che lasciava le braccia e le gambe scoperte, ed era in cotone, mistolino, comunque era una stoffa ancora abbastanza pesante, però per la prima volta braccia e gambe erano libere, praticamente il costume intero di oggi. Ebbene, Annette Kellerman fu arrestata per aver indossato questo costume intero in pubblico a Boston, però intanto, come dire, aveva dato l'esempio, aveva creato un precedente, e diciamo che dopo il costume della Kellerman le donne non furono più disposte a tornare indietro. Erano Emil and the Sniffers con Tiny Bikini, dove il bikini diventa come dire un simbolo di indipendenza femminile. E quando arriviamo al 1946, il nostro anniversario, la storia si complica. Perché? Perché Louis Rear è indicato in tutte le storiografie come l'inventore del bikini, ma sarebbe più corretto dire che lui è quello che l'ha lanciato, perché il primo a progettare un due pezzi che lasciava scoperto l'ombelico, perché perché questo è il punto del bikini. Il bikini per la prima volta metteva in mostra l'ombelico, perché le donne già nei primi decenni del secolo scorso indossavano dei due pezzi che però erano altissimi, arrivavano fin sotto il seno, e quindi poi l'ombelico, quella parte lì, era sempre coperta. La prima volta che qualcuno disegna un due pezzi che lascia scoperto l'ombelico non era stato Louis Réard, ma era stato un altro stilista parigino, Jacques Haim. Jacques Haim era figlio di immigrati ebrei dalla Polonia, e anche lui si era fatto le ossa nell'azienda di famiglia, che era un piccolo negozio di pellicce che lui poi ha preso e trasformato in un atelier di alta sartoria, e faceva, confezionava e vendeva abiti e cappotti su misura, ed era diventato bravissimo, tanto che appunto era considerato uno degli stilisti parigini all'avanguardia, insieme a personaggi a nomi come Coco Chanel, come Jean Patou. Quindi era uno che insomma aveva già un nome nell'alta moda parigina. Nel 32, quindi con largo anticipo sul 46, nel 32 disegna per la prima volta questo due pezzi che era fatto da un reggiseno con dei volant e degli slip che erano sì alti, però lasciavano appunto scoperto l'ombelico, e lo aveva ribattezzato Atomo, perché per lui era comunque piccolo, era comunque il costume più, come dire, ridotto di dimensioni rispetto a quello che era la storia in quel momento. Però il problema è che il 32 era ancora troppo presto, insomma, sia per il mercato che per la cultura, anche perché dai tempi delle ragazze in bikini di Piazza Armerina in poi l'idea di mettere in mostra il corpo femminile in quel modo era stato completamente obliterato soprattutto dalla religione. La religione, il cattolicesimo, comunque, come dire, aveva proceduto a coprire sempre di più il corpo femminile e non il contrario. Quindi Haim non ebbe il tempo di in qualche modo sviluppare e commercializzare la sua idea, anche perché era scoppiata poi la guerra e lui era diventato un membro attivo della resistenza, e riuscì peraltro a mantenere attivo il suo negozio e il suo atelier solo grazie ad un amico non ebreo che gli aveva fatto da prestanome.
We'll be right back.
Questa era Bikini Beach Bomb dei Tin Foil Hats. Dunque torniamo a Jacques Haim, perché Jacques Haim comunque non rinunciò, diciamo, a rivendicare la sua paternità sull'idea del due pezzi. E infatti nel giugno del 46, avendo saputo che c'era qualcuno che stava per lanciare appunto un costume più o meno molto simile al suo, cosa aveva fatto? Aveva noleggiato un aereo e aveva fatto scrivere in cielo da questo aereo la scritta Atom, il costume da bagno più piccolo del mondo. Louis Réard, che aveva sviluppato l'idea del due pezzi di Haim e lo aveva ridotto ulteriormente, lo lanciò proprio appunto nel giugno del 40, no, scusatemi, in realtà lo lanciò il 5 luglio, quindi qualche settimana dopo, nel 46, col nome Bikini, e lo ridusse per poter dire che il suo era costume da bagno ancora più piccolo di quello più piccolo del mondo. E una cosa che diceva sempre Réard, che è interessante da tenere presente, è che il bikini, per essere veramente considerato un bikini, deve poter essere infilato in un anello nuziale, deve poter passare attraverso un anello nuziale, allora è un vero bikini, perché appunto è ridottissimo. Da dove viene il nome? Questa è la parte forse più interessante e più importante. Louis Réard aveva sfruttato molto strategicamente, forse anche un po' cinicamente, la notizia che il primo luglio del 46, quindi appena 4 giorni prima del lancio del bikini, gli Stati Uniti avevano fatto esplodere, avevano fatto un test nucleare, avevano fatto esplodere una mega testata nell'Oceano Pacifico, sull'atollo che si chiamava appunto sull'atollo di Bikini, nelle isole Marshall. La guerra era finita, ma come sapete i test nucleari no. Insomma, dopo Hiroshima gli americani non avevano alcuna intenzione di mollare con le ricerche sugli armamenti nucleari, anche perché nel frattempo era scattata la guerra fredda e il nucleare in qualche modo serviva, come dire, anche da deterrente. Quindi nel 1946 era partita la famosa Operazione Crossroads, che doveva testare, provare la potenza di bombe da 23 chilotoni, ed era stato scelto questo atollo molto remoto nel Pacifico per provare appunto l'effetto di queste bombe atomiche. Sulle isolette del povero atollo di Bikini vennero dunque sganciati questi 23 chilotoni e vennero invitati giornalisti da tutto il mondo ad assistere all'esplosione, naturalmente dalle navi al largo, quindi a distanza di sicurezza dal fallout radioattivo. fallout che fu devastante, come potete immaginare. Distrusse tutta la vita in mare, contaminò quella zona dell'oceano per lunghissimo tempo. Per capirci, nel 2010 la zona era ancora ufficialmente inabitabile e credo che ancora adesso sia in qualche modo dichiarata ufficialmente inabitabile. Ci vorranno non so quanti secoli prima che in qualche modo la natura ripari a quello che era stato provocato dai test nucleari. Gli abitanti delle isolette vennero deportati in altre isole più lontane, più piccole, ma comunque col mare radioattivo che avevano intorno morì tutta la loro economia, che era sostanzialmente basata sulla pesca, quindi il modo che loro avevano di procacciarsi da vivere venne distrutto e vennero completamente distrutte anche alcune delle isolette più piccole. Insomma, una distruzione totale, non rimase più niente. Eppure gli Stati Uniti esaltarono questa operazione, no? L'operazione Crossroads venne ritenuta un grande successo, una dimostrazione della loro superiorità scientifica e militare. Louis Réard scelse quindi di chiamare il suo costume due pezzi molto ridotto bikini, con un'operazione di marketing, certo spregiudicata, ma come dire azzeccata. I test erano venuti da poco e lui giocava con cosa? Con il concetto che il due pezzi avrebbe avuto sulla società un impatto dirompente, paragonabile appunto a quello della bomba atomica. Got a doll, baby, I love her so. Nothing else like her anywhere you go. A man, she's anything but calm. A regular pint-sized atom bomb. Atom bomb, baby, little atom bomb. I want her in my wigwam. She's just the way I want her to be. A million times hotter than TNT. Pleada, 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 pleada. Atom bomb, baby, loaded with power. Radioactive as a TV tower. A nuclear vision in her soul. Loves with the electronic control. Atom bomb, baby, little atom bomb. I want her in my wigwam. She's just the way I want her to be. A million times hotter than TNT. Bum, pleada, bum, pleada, bum, pleada, bum. Atom bomb, baby, boy, she can start one of those chain reactions in my heart. A big explosion, big and loud, mushrooms me right up on a cloud. Atom bomb, baby, little atom bomb, I want her in my wigwam. She's just the way I want her to be. A million times hotter than TNT. Bum, pleada, bum, pleada, bum, pleada. Atom bomb, baby, sweet as a plum. Carries more wild than uranium. When she kisses, there's no hitch. 0 hour, she turns on the switch. Atom bomb, baby, little atom bomb. I want her in my wigwam. She's just the way I want her to be. A million times hotter than TNT. Atom bomb, baby, little atom bomb. I want her in my wigwam. She's just the way I want her to be. A million times hotter than TNT. E Atom Bomb Baby dei Five Stars è un esempio di come appunto all'epoca la cultura pop in generale vedeva nella bomba atomica un'ispirazione, comunque qualcosa di positivo, e eravamo ancora lontani, diciamo, da quella paura, dall'angoscia, la paura dell'apocalisse, della fine del mondo, che poi è invece cresciuta mano a mano che siamo andati avanti con la guerra fredda. Il nucleare poi si è svelato sempre di più per il rischio mortale che era. All'epoca invece nell'immediato dopoguerra era tutto molto più pop, insomma era associato intanto a un'idea positiva di potenza, era venduto, propagandato come un deterrente che quindi garantiva la pace, ed anche un elemento di novità scientifica che poteva magari aprire campi nuovi nella medicina, in settori che avrebbero comunque migliorato la vita. Quindi atomico era un termine assoluto, atom appunto come in Atom Bomb Baby, era un termine che veniva infilato un po' dappertutto, e che serviva appunto a dare un'idea di in realtà di qualcosa di esplosivo in senso positivo. C'erano canzoni, singoli come questo, con titoli per esempio Jesus Hits Like an Atom Bomb, Gesù ti colpisce come una bomba atomica, o anche Uranium Fever, un altro singolo di quell'epoca. C'erano film di fantascienza, c'erano fumetti, c'erano persino le torte fatte a forma di nube atomica. C'erano saghe che nascono in quel periodo, come quella di Godzilla, che era appunto un mostro creato, no, dall'energia atomica. E al cinema, peraltro, il termine atomico era associato a concetti come quello della seduzione, della carica erotica, del fascino esplosivo, dell'idea vecchia, un po' come il cucco, no, che la femme fatale è in qualche modo anche una forza distruttrice, quindi viene associata l'idea della bomba. Atomica, per esempio, era il soprannome che venne dato a Rita Hayworth, l'attrice famosissima per Gilda, e tutto nasceva dal fatto che i militari avevano messo il suo nome e avevano anche dipinto una sua fotografia sulla quarta bomba atomica mai realizzata, che era appunto la testata che venne lanciata sull'atollo di Bikini nel 1946. Allora Rita Hayworth non gradì. L'attrice era assolutamente furibonda l'idea di vedere il suo nome associato ad uno strumento di distruzione di massa, quindi questa cosa se la fece poi andare bene, ma non l'ha mai veramente amata, non l'ha mai veramente gradita.
When they had the earthquake in San Francisco back in 1906, they said that old Mother Nature was up to her old tricks. That's the story that went around, but here's the real lowdown. Put the blame on Maine, boy. Put the blame on Maine. One night she started to shim and shake. That brought on the Frisco quake. So you can put the blame on Maine, boy. Put the blame on Maine. They once had a shooting up in the Klondike when they got Dan McGrew. Folks were putting the blame on the lady known as Lou. That's the story that went around, but here's the real lowdown. Put the blame on Maine, boy. Put the blame on Maine. Maine did a dance called the Hitchy Coo. That's the thing that slew McGrew. Put the blame on Maine, boys. Put the blame on Maine.
Bravo! Bravo!
È una delle scene più famose della storia del cinema, quella di Rita Hayworth che si esibisce appunto in Put the Blame on Maine in Gilda, la famosa scena di lei con i guanti neri che si sfila lentamente. Insomma, Rita Hayworth è passata alla storia appunto come l'atomica. Un altro termine che veniva usato per lei e anche per altre attrici considerate molto sexy è il termine bombshell. Bombshell vuol dire letteralmente, è guscio di bomba, ma è un modo per dire appunto bomba. Bombshell al cinema viene di solito usato, al cinema hollywoodiano, per descrivere cosa? L'archetipo della bomba sexy bionda. La bombshell è quasi sempre bionda e ovviamente molto sexy e possibilmente anche molto stupida. Ed è una cosa, è un termine che viene usato da molto prima dell'atomica, perché era stato nel 1933 il titolo di un film molto celebre della Metro-Goldwyn-Mayer che si intitolava appunto Bombshell. La protagonista era Jean Harlow, che era questa famosa sex symbol del cinema degli anni 30, platinata, appunto una vera bombshell, ma la bomba per eccellenza è stata nella storia Jane Mansfield, che negli anni 50 era la rivale di Marilyn Monroe. Non è mai riuscita, diciamo, ad arrivare al livello appunto di Marilyn Monroe, però è passata alla storia come il prototipo della bionda sexy, ma un po' oca, un po' o meglio, o per meglio dire, che doveva farsi passare per oca, perché il bello è che nella realtà Jane Mansfield aveva un quoziente intellettivo più alto di quello di Einstein. Era laureata, era un'esperta di letteratura, in particolare di Shakespeare, tutte cose che doveva comunque nascondere. Le doveva nascondere per rendere credibile proprio il suo essere una bombshell.
I am the girl you know can't look you in the eye. I am the girl you know so sick I cannot try. I am the one you want can't look you in the eye. I am the girl you know I lie and lie and
erano le Hall con Miss Ward. Dunque, tornando al nostro Louis Reari, papà del bikini, il papà del bikini aveva effettivamente sganciato una bomba sulla Francia del 1946. Dunque, per presentare alla stampa la sua invenzione, aveva organizzato una sfilata di costumi da bagno in un posto molto bello, le piscine Molitor di Parigi, che è un luogo che c'è ancora e si trova vicino al Bois de Boulogne. Se ci andate è molto bello perché ha questa estetica super vintage anni 40, bellissimo. Allora, peccato che nessuna delle modelle che Reari aveva contattato si fosse resa disponibile, nessuna gli aveva detto di sì, perché tutte quante avevano paura, insomma, di farsi vedere in pubblico con questo bikini, no? Che era troppo ridotto per quelli che erano i tempi. Temevano le modelle la reazione dell'opinione pubblica, no? Lo scandalo che questa cosa avrebbe potuto generare, soprattutto il fatto che le avrebbero considerate volgari, che il bikini sarebbe stato considerato volgare, che questa cosa avrebbe potuto stroncare la loro carriera. Cosa fare? Di fronte all'ennesimo rifiuto, Reari ha un'illuminazione. L'unica persona che potrebbe non rifiutare è una spogliarellista, che è già abituata a mostrare, insomma, il corpo in pubblico, e quindi chiese di fargli da modella, lo chiese a una spogliarellista specialista del Casino de Paris, che si chiamava Micheline Bernardini. Micheline Bernardini è ancora viva, peraltro. E Micheline rispose di sì, ma d'altra parte la Bernardini all'epoca aveva solo 18 anni, era molto giovane, quindi era, insomma, sicuramente molto spregiudicata, non temeva tanto l'opinione pubblica. Poi faceva la ballerina, faceva la spogliarellista, quindi far vedere l'ombelico in pubblico non era una cosa che la sconvolgeva. E indossò questo bikini, ci sono le foto, potete facilmente trovarle in rete, insomma su Google ce ne sono di quel giorno lì. C'è lei bella, felice in questo bikini che venne realizzato appositamente per l'occasione. Era un due pezzi di appena 194 centimetri quadrati. Ora noi siamo abituati ai bikini di oggi che sono poco più di una stringa, però quei 194 centimetri quadrati erano per quell'epoca veramente niente. Erano sia il reggiseno, il top, che lo slip erano stampati come un collage di ritagli di giornale. Ebbene, fu assolutamente un successo, sicuramente fu un successo mediatico. Pensate che l'International Herald Tribune dedicò ben 9 articoli all'evento. Poi Diana Vreeland, come abbiamo ricordato all'inizio, se ne innamorò subito e introdusse il bikini alle lettrici di Harper's Bazaar, e la stessa Micheline ricevette più di 50.000 lettere di ammiratori, gente, uomini che avevano visto la sua foto sul giornale e l'avevano subito cercata, contattata al Casino de Paris. Lei, insomma, ha avuto una visibilità che mai avrebbe immaginato. Per qualche tempo ha lavorato come modella, poi è andata a vivere in Australia. In Australia ha conosciuto un soldato americano, si è innamorata, lo ha sposato e lo ha seguito negli Stati Uniti, ed è ancora lì a 99 anni, ma il suo nome è per sempre associato a quei triangolini di stoffa che chiamiamo bikini. Questi erano i Judis, un gruppo pop punk texano in Ghost in a Bikini. Ebbene, il bikini ci mise un bel po' di tempo a imporsi, anche perché la società del dopoguerra era una società ancora estremamente conservatrice, e quindi nell'opinione pubblica dell'epoca una donna, per così dire, per bene, non avrebbe mai dovuto mostrare l'ombelico, una parte intima del corpo. C'è una storica della moda, Audrey Millet, che ha scritto un libro molto interessante, Il lato oscuro del costume da bagno, un'altra storia del corpo, una storia alternativa del corpo. Ebbene, la Millet scrive questo: nella filosofia del corpo, l'ombelico è il simbolo del cordone ombelicale e quindi della maternità, e all'epoca, nel dopoguerra, questa maternità doveva rimanere nella sfera privata e certamente non essere esibita in spiaggia, cosa che invece appunto il bikini faceva. Louis Reard commercializzò la sua invenzione in modo molto interessante, lo vendeva in una piccola scatola cubica e si era inventato lo slogan Le Bikini, la première bombe anatomique, il bikini, la prima bomba anatomica. Si era, per riuscire a spingerlo, appunto perché, come dire, il mondo faceva un po' resistenza a questa idea che era troppo avanti nel tempo, lui insomma si era inventato diverse sparate pubblicitarie, alcune anche un po' discutibili. Si era fatto costruire da un amico un ibrido tra uno yacht e un'automobile che mandava in giro per strada a fare pubblicità al bikini. Mandò questo strano ibrido tra auto e yacht anche al seguito del Tour de France, con un equipaggio di ragazze tutte quante naturalmente in bikini. Poi aprì un negozio specializzato in costumi da bagno a Parigi, che è rimasto lì per 40 anni. E c'è da dire appunto che il bikini ha fatto tantissima strada prima di riuscire a farsi accettare, cosa che sembra veramente bizzarra oggi, ma è stato così negli anni 50, per capirci. Il bikini era vietato in spiaggia in Italia, in Spagna, in Portogallo, sulla costa atlantica della Francia, ma anche in tanti stati degli Stati Uniti. Nel 51 Miss Mondo proibì alle concorrenti di presentarsi in bikini, potevano concorrere solo in costume intero. Cos'è che cambia? Quando è che tutto questo cambia? Ebbene, tutto questo cambia grazie ad una giovanissima Brigitte Bardot. È stata lei la testimonial che ha trasformato il bikini da oggetto di scandalo a oggetto di desiderio. Brigitte Bardot, giovanissima, si fece fotografare in un costume due pezzi nel 53 al Festival di Cannes, non sul red carpet, ma in spiaggia. E naturalmente, come dire, le foto di lei in bikini fecero il giro del mondo. Era stato visto come un atto di ribellione da parte di questa giovane diva, però, come dire, a quel punto c'era ovviamente là fuori una nuova generazione di donne prontissime a tirar fuori l'ombelico. La Millet, che citavo prima, scrive ancora: il bikini incarna un'intera epoca, quella di una nuova libertà, degli spensierati anni del dopoguerra e della società dei consumi. Incarna le donne che prendono il controllo del proprio corpo. Lungi dall'essere frivolo, il bikini è un oggetto politico che incarna la storia delle donne e il loro diritto all'esistenza, anche perché appunto in quegli anni le battaglie femministe passano moltissimo anche nella riappropriazione appunto del corpo e anche del desiderio, dell'essere come vogliamo essere, non come ci vogliono vedere gli altri. Nel 1962 poi succede un'altra cosa: esce al cinema un film, 007 Licenza di uccidere, e si fissa per sempre nell'immaginario la scena mitica ormai di Ursula Andress che emerge dal mare con questo pugnale infilato nel suo ridottissimo bikini bianco. A quel punto la consacrazione del bikini è fatta. L'ultimo atto, se vogliamo dirlo, insomma, per così dire, l'ultimo atto è quando nel 64 Sports Illustrated, rivista americana diffusissima e famosa perché mette sempre queste belle ragazze in copertina, pubblica per la prima volta in copertina una modella in bikini, e questa è la cosa che poi legittima definitivamente il costume a due pezzi anche presso il grande pubblico americano.
Oh, yeah.
E loro erano i Cramps con Bikini Girls with Machine Guns, una visione un po' da film di Tarantino. Allora, abbiamo visto insieme, appunto, abbiamo celebrato insieme questi 80 anni del bikini e abbiamo visto come dietro questi pochi centimetri quadrati di stoffa c'è però tantissima storia. Pensate, appunto, c'è Pompei, ci sono i mosaici siciliani di Piazza Armerina, c'è la Seconda Guerra Mondiale, c'è l'occupazione nazista della Francia, c'è la bomba atomica e i test nucleari nel Pacifico, ci sono i cambiamenti sociali, il femminismo, le modelle che si vergognavano, c'è la liberazione dei corpi, la cultura pop che passa attraverso, appunto, l'atomica, il bikini. Magari non è vero, come diceva la Vreeland, che il bikini è la cosa più importante dalla scoperta della bomba atomica, ma è sicuramente un modo per leggere il mondo in un momento di grandissimo cambiamento.
Baddie sul mic, yeah. Il gangsta sopra i social, ma dal vivo un uomo debole. Feedback era una denuncia per pubblicità ingannevole. Bevo vodka dalla boccia perché faccio io le regole. Mastico la bocca aperta come le tipe pettegole.
Fammi la bado, sai che sono bella come una amado. Anche quando sbaglio non imparo, o l'accetti oppure me ne vado. Non me ne frega nulla di fare il grano, perché se non sono felice poi mi sparo. Puppies vengono a cantare allo stadio, porto le cavalle come Megan Thee Stallion.
Sono sexy, senza bikini, tutti i ragazzi vogliono darmi bacini. Quando mi vedono passare per strada, gridano come se vedessero Riri.
Non ho tempo per i gossip, voglio fare big money. Prendo casa a Miami, baby please stop calling me. Non ho tempo per i gossip, voglio fare big money. Prendo casa a Miami, baby please stop calling me.
Stop, slow down baby, per come ti muovi sai che io divento crazy. Questa tipa vorrebbe un big daddy, perché il suo tipo di grosso c'è solo il debit. Resto trippato come un nigiri, nel fosso non magico come Houdini. Se faccio sparire questi bikini, tremano i pori come budini. Sento parlare il tuo fidanzato, come un ferro l'ho silenziato. Sono un perro selezionato, un altro rapper che ho licenziato. Una tipa lituana, un'altra da Tijuana. Ti prenderanno a schiaffi se non rispetti Anna. Una black come Obama, una white come Dana. Le volo alle Bahamas, mentre voi fate blabla.
Non ho tempo per i gossip, voglio fare big money. Prendo casa a Miami, baby please stop calling me. Non ho tempo per i gossip, voglio fare big money. Prendo casa a Miami, baby please stop calling me.
E questi erano Anna e Ghe in Bikini, un pezzo del 2024 tratto dall'album Vera Baddy, anche perché il bikini non può mancare, no, nel guardaroba di una vera baddy, come appunto raccontava Anna nel suo album. Vorrei a questo punto farvi ascoltare anche la versione italiana del tormentone pop che avevamo ascoltato all'inizio, cioè Itsy Bitsy Teeny Weeny Polka Dot Bikini, che era stata per l'appunto riregistrata da Dalida nel 1960 e poi pubblicata col titolo Pezzettini di Bikini. Ma nel 1960 quel disco era un segnale chiaro che a quel punto, anche se c'erano ancora i vigili che giravano sulle spiagge col metro per accertarsi che i costumi due pezzi non esponessero più del previsto, questa era una famosa scena di un film, comunque diciamo che a quel punto, come insegna Dalida, il bikini era stato definitivamente sdoganato.
Dalla cabina uscire non voleva, io le chiedevo piccina perché. Non voglio uscire così rispondeva, son troppi gli occhi che guardano me. Un, due, tre, dici sotto cosa c'è? Portava un itsy bitsy teeny weeny, tuffo e piccolo bikini che copriva da qui fino a qui. Un itsy bitsy teeny weeny, tuffo e piccolo bikini, lei non voleva mostrarsi così. Un, due, tre, dici sotto cosa c'è? Si mise un lungo, pudico pastrano e finalmente avanzò verso il mare. Era un costume davvero un po' strano, gridavano tutti che bel palomar. Un, due, tre, ma dici sotto cosa c'è?
cosa c'è?
Portava un itzi bizzi pinni wini, tuffetti piccolo bikini, che copriva da qui fino a qui. Un itzi bizzi pinni wini, tuffetti piccolo bikini, lei non voleva mostrarsi così.
Un, due, tre, dici sotto cosa c'è?
Poi finalmente si spoglia e si getta, ma tutti quanti la stanno a guardare. Non ha il coraggio di uscire, poveretta, non ha il coraggio di uscire dal mar. Un, due, tre, ma dici sotto cosa c'è? Portava un itzi bizzi pinni wini, tuffetti piccolo bikini, che copriva da qui fino a qui. Un itzi bizzi pinni wini, tuffetti piccolo bikini, lei non voleva mostrarsi così. Quel bikini a pezzettini, che fortuna le portò. Un regista la vide, per un film la scrittura.
E siamo arrivati al termine di questa puntata di Di che anno sei, e io sono Alba Solaro. Grazie a Roberto Cirillo per la regia e per il montaggio audio, e a chi è in ascolto buona continuazione sulle frequenze di Radio Popolare.